Ci sono due modi di affrontare un ostacolo naturale: aggirarlo oppure, se un fiume o un fossato, inventare un'opera miracolosa che, utilizzando blocchi di pietra senza alcun cemento, ridistribuisca il peso della gravità pietra per pietra dal vuoto alle due rive, sfidando magicamente i limiti della fisica. La differenza fra noi e le bestie è che in media gli umani scelgono la seconda via.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi voglio portarvi su un ponte. Non un ponte metaforico, un ponte vero. E non per guardare il tramonto o lasciare un lucchetto d'amore e condannare poi un povero operaio comunale a segarlo via con la mola. Oggi voglio portarvi su un ponte per fare la domanda molto più infantile, molto più semplice e per questo molto più interessante che si possa fare. Com'è che non cade? Perché se ci pensate, un ponte di per sé è un oggetto assurdo, una strada sospesa nel vuoto, un pezzo di mondo che decide di ignorare il fatto che sotto di lui ci sia il vuoto, un fiume, una valle, un'autostrada, il burrone, il niente. E il ponte, nella maggior parte dei casi, resta lì, fermo, tranquillo, indifferente al nostro dubbio. Un ponte in realtà è una macchina, solo che non sembra una macchina perché non ha i pistoni, non fa rumore, non fuma, però lavora. Lavora sempre, anche quando sembra immobile. Un ponte è una macchina che serve a prendere il peso, distribuirlo, deviarlo e accompagnarlo verso terra. Un amministratore condominiale delle forze locali riceve pressioni da tutte le parti e cerca di evitare che qualcuno inizi a urlare troppo durante l'assemblea.
Abbiamo fatto lei presidente questa volta.
Già.
Sì.
Allora, dichiara aperta la seduta. Di notte.
Insomma, lei non chiude mai l'ascensore.
Lei è un moroso! Lei è un cornuto!
No, lei deve ancora tirare!
Eccole! Uno! Due! Tre! Oh! Ehi!
Vada giù a vedere la guardiola!
Non è mai, lei è l'amministratore!
Che fate?
Vada giù a controllare! Vada! Vada!
No!
C'è andato!
E lei tenga basta quella sua televisione!
Lei è suo figlio!
Dichiaro chiusa la seduta!
Il punto centrale è questo: un ponte sta in piedi perché riesce a gestire una sorta di guerra fredda continua fra due forze fondamentali, compressione e trazione. La compressione è quella forza che schiaccia, accorcia, che spinge una cosa contro se stessa, ad accartocciarsi. La trazione è ovviamente l'opposto: tira, allunga, tende. Se prendete una spugna e la premete fra le mani, quella è compressione; se prendete un elastico e lo tirate, quella è trazione. Nei ponti succedono ambedue le cose insieme, solo che invece di una spugna e un elastico abbiamo cemento, pietra, acciaio, cavi, piloni e tonnellate di persone che lo attraversano. La gravità naturalmente è alla parte della grande antagonista. Tutto pesa, pesa il ponte stesso, le auto, i treni, pesa persino il vento quando spinge sulla struttura, pesa il tempo, che non è una forza fisica in senso stretto, ma quando si mette d'impegno rovina qualsiasi cosa. Il compito dell'ingegnere è prendere tutto questo peso e portarlo a terra nel modo più elegante possibile,
senza che nel tragitto il ponte decida di diventare un documentario sui disastri infrastrutturali.
Il ponte più semplice da immaginare è il ponte a trave, una tavola appoggiata fra due sedie. Fine. Architettura primordiale, ingegneria da campeggio, ma il principio è quello: se salite al centro della tavola, la tavola flette. La parte superiore viene compressa perché si accorcia sotto il vostro peso, la parte inferiore va in trazione perché si tende. Di conseguenza il ponte a trave in realtà scarica ben poco peso. Principalmente lo assorbe fra movimenti di compressione e trazione. Ma ovviamente questo ponte ha un limite e non ama le grandi distanze. Si può fare solo per pezzi molto molto piccoli, perché in realtà scarica solo una piccola parte del peso a terra. La maggior parte tenta semplicemente di sostenerlo bilanciando compressione e trazione. E quindi, oltre una certa distanza, dovreste trovare una trave molto, molto, molto grande e spessa. Decisamente difficile da costruire. È qui che arriva in soccorso dell'antichità l'arco. Il ponte ad arco è infatti una delle grandi invenzioni della storia, perché si basa su una proprietà fondamentale fisica della pietra, ovvero che la pietra soffre molto la trazione, ma regge piuttosto bene la compressione. Provate a schiacciare un sasso, ci vuole per l'appunto un macchinario apposta. Nel ponte ad arco il peso non cade verso il basso, viene accompagnato lungo la curva dell'arco e scaricato lateralmente verso le spalle, cioè i grandi appoggi dei ponti alle loro estremità, che che non sono fatti solo per bellezza. L'arco sostanzialmente prende la gravità e le dice: va bene, segui questa via. E man mano che la gravità viaggia pezzo di pietra su pezzo di pietra, tende a distribuirsi e di conseguenza diventare gestibile. I ponti ad arco lavorano sostanzialmente quasi solo in compressione, sfruttando al massimo le qualità della pietra ma con un prezzo da pagare, cioè che le spinte laterali alla fine sono enormi. Pensate a un ampio ponte con un ampio arco. Tutto il peso di quel ponte piano piano andrà a essere scaricato sulle spalle laterali. Questo significa che servono appoggi, spalle per l'appunto robustissime, fondazioni solide, profonde. L'arco è elegante, ma è pesante, lungo, difficile da costruire. Serve un sacco di pietra che pesa una marea di tonnellate. Certo, una volta costruito, è perfetto. Non gli serve neanche il cemento fra una pietra e l'altra. E la gravità a tenere tutto insieme. Per secoli l'arco è stato il re dei ponti. Almeno finché non sono arrivati l'acciaio, il calcestruzzo, i cavi, e l'uomo ha iniziato a fare quella cosa tipica dell'uomo, guardare un limite e prenderlo come una provocazione. E così arriviamo al tipo più famoso di ponte moderno, ovvero i ponti sospesi. Come fa una strada lunga chilometri e chilometri a restare appesa apparentemente nel vuoto? Pensate al Golden Gate Bridge a San Francisco, una struttura gigantesca inaugurata nel 1937 con la campata centrale lunga più di un chilometro. Il protagonista del ponte sospeso in questo caso non è la carreggiata, non è la trave, non è l'arco, ma è il cavo. Due grandi torri reggono enormi cavi principali che passano sopra le torri e sono ancorati a terra all'estremità. Da questi cavi scendono tiranti verticali a cui tiranti è letteralmente appesa la strada. I cavi lavorano in trazione, cioè tirano, le torri lavorano in compressione perché vengono schiacciate verso il basso dai cavi che tirano. L'equilibrio fra la trazione dei cavi e la compressione delle torri tiene insieme il tutto. Certo, gli ancoraggi laterali devono essere mostruosamente resistenti perché devono trattenere la tensione continua dei cavi. È tutto un gioco di forze distribuite. Ogni parte fa il suo mestiere e se progettata bene può continuare a farlo per decenni senza il minimo danno. Il risultato è meraviglioso, si possono coprire distanze enormi con pochissimi appoggi intermedi. E questo è il punto fondamentale del ponte sospeso. Perché un ponte a trave lungo chilometri avrebbe bisogno di un appoggio ogni 50 metri. Pensate se il ponte deve superare un braccio di mare. Bello faticoso costruire un pilone subacqueo ogni 50 metri. Il ponte ad arco sarebbe invece una struttura impensabile. Sarebbero decine di migliaia, forse milioni di tonnellate di pietra. Anche perché il ponte ad arco funziona bene proprio con la pietra. Invece, il ponte sospeso no. Uno, due appoggi al massimo. Sono cavi e torri principali a fare la gran parte del lavoro.
Cos'è? L'incastro dei piloni con il ponte?
No, dite, buttate lì.
Dobbiamo indovinare, non so.
Che cosa potrebbe essere? Sarà un giunto cardanico, un cuscinetto a sfera?
È un signore che suona il trombone dentro una cabina telefonica.
Ma è impazzito.
Ma scusi, invece, ma cosa
ma
fa?
Del ponte, non parliamo
c'è niente da ridere.
Lì, qui ridono tutti, ma un successone, ridono tutti, mille risate.
Ma no!
Poi ci sono i ponti strallati che a prima vista sembrano parenti dei sospesi ma funzionano in una maniera un pochino diversa. Nei ponti sospesi, fisicamente fra le torri e l'appoggio c'è un solo o una serie di grandi cavi principali. Da questo grande cavo principale che attraversa il ponte in lunghezza si dipanano dei cavi secondari, che quindi si agganciano al cavo principale e scendono perpendicolarmente a tenere sulla strada. Nel ponte strallato invece tutti i cavi partono direttamente da una o più torri, arrivando dunque obliqui alla carreggiata e dovendo di conseguenza per ognuno, per le leggi della fisica e dei vettori, sostenere un po' meno peso rispetto a che se fossero perfettamente perpendicolari. Ogni coppia di cavi che si aggancia obliquamente alla carreggiata, strallo, in senso lato, sostiene una porzione del ponte. Sono quelli che visivamente sembrano vele o arpi o raggi di bicicletta e dal punto di vista strutturale sono efficientissimi perché distribuiscono il carico in modo diretto fra la carreggiata, i cavi e la torre. Sono ponti moderni, eleganti, scenografici e hanno il grande vantaggio di unire leggerezza visiva e capacità portante. Ma tutto questo funziona solo scegliendo i materiali giusti, perché i ponti strallati sono fra quelli che richiedono una più attenta e costante manutenzione. Insomma, il segreto resta sempre lo stesso, distribuire al meglio le forze. È una sorta di sudoku delle forze applicate al ponte e delle forze contrarie che dovranno lavorare in perfetto equilibrio per tenere tutto su. Un ponte deve essere resistente, certo, ma anche flessibile. Sembra una contraddizione, ma non lo è. Un ponte troppo rigido rischia letteralmente di spezzarsi. Deve poter muoversi un poco, dilatarsi con il caldo, contrarsi con il freddo, ma soprattutto vibrare, rispondere alle forze che su di lui si accumulano. Non solo resistere. Sono strutture vive nel senso ingegneristico del termine. Respirano lentamente, con il metallo, il cemento, le giunzioni e gli appoggi. Ed è essenziale che lo facciano. Insomma, perché un ponte riesce a stare su? Beh, tecnicamente dipende dal tipo di ponte, ma in generale è perché qualcuno ha capito come far sedere al tavolo del dialogo trazione e compressione. Come portare il peso a terra senza panico. Come scegliere i materiali giusti per fargli fare quello che sanno fare meglio. Una struttura che si muove abbastanza da non spezzarsi, perché l'ingegneria, quando funziona, è una forma elegantissima di modestia. Non sconfigge la gravità. La convince a collaborare.
I suoi piloni quanto costano, tra l'altro?
Mille mila, che bellezza, sì, mille mila a pilone.
Sì, un po' cari anche. Mille mila cosa?
Mille.
Vabbè.
Ettari.
Quando dice mille,
di soldi.
Per
la testa. Soldi.
Comunque non le sembra una spesa folle per un ponte che abbiamo letto rimarrà chiuso 100 giorni l'anno
100,
per colpa del vento?
100.
Siccome c'è vento, 100. Rischia di crollare, un giorno su tre sarà chiuso.
Cifre che fanno girare
sì,
la testa.
100 giorni.
Non so.
E le grandi opere non è che vengono usate sempre tutti i giorni.
Come? Cioè, cosa stai dicendo?
San Siro, l'Olimpico, si usano una volta a settimana.
Sono stadi, scusi.
Perché quando si gioca, gli altri giorni.
Ma che discorso è?
Io stesso, se soffro di stitichezza, non uso il bagno per due giorni. Non è che muro il water.
Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. Psst. Se vi è piaciuta questa puntata, fatela ascoltare un amico, commentate e seguite il nostro podcast o magari lasciateci una recensione. Segue il solito discorsetto su quanto per voi sia facile e per noi importante.
Wake Up Pills. Wake Up Pills.